Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
9 settembre 2016. Texas. In piena notte, su una stradina isolata dalle parti di Royce City, una piccola cittadina a nord di Dallas, troviamo una donna, Chasey Pointer, in stato di shock, che cerca di spiegare a due agenti di polizia cosa le è successo. Pochi momenti prima, l'operatore del 911 ha ricevuto la sua chiamata, durante la quale, con voce sconvolta, ha affermato che avevano sparato una persona prima che la comunicazione si interrompesse. Dopo aver rintracciato la chiamata, una pattuglia si è subito recata sul posto. Ed ecco Chasey, illuminata dai fari dell'auto di polizia, che gesticola freneticamente, respirando a fatica, e dice che la sua Jeep si trova più avanti su quella stradina, bloccata nel fango, e che poco prima c'è l'auto di suo marito, al quale hanno sparato mentre era seduto nella sua Jeep. Secondo lei, il criminale è ancora là fuori, nascosto da qualche parte. L'agente la fa sedere in auto e corre verso i due mezzi. Nella Jeep di Chasey, con i fari ancora accesi, c'è effettivamente il cadavere di un uomo con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Non c'è più niente da fare per lui. Nel mentre arrivano i paramedici per soccorrere la donna. Chasey ha dei graffi su gambe e braccia ed è sporca di fango e sangue, ma non è in pericolo di vita. Sempre a corto di fiato, risponde alle domande della gente riguardo ciò che è successo. Conferma di chiamarsi Chasey Pointer e che suo marito si chiama Robert ed è un vigile del fuoco. Afferma di essersi impantanata con la Jeep e di averlo chiamato perché l'aiutasse. A quel punto l'ombra di un uomo è apparsa dall'oscurità e ha sparato a suo marito a bruciapelo, dileguandosi poi nel buio. Da subito il racconto risulta strano a orecchie allenate a intercettare bugie. Che ci faceva Chasey con la Jeep in mezzo al nulla, di notte? C'era qualcuno con lei prima che arrivasse suo marito? Lei dice di no. Ma chi è esattamente il suo consorte, Robert Pointer? È comandante dei Vigili del Fuoco di Dallas, un uomo corpulento e dall'aspetto minaccioso, ma dal carattere gentile e dal grande cuore, secondo chi lo conosceva. Era rispettato dai colleghi e considerato un impavido sul lavoro e un ammirevole altruista nella vita di tutti i giorni. Prima di incontrare Chasey è stato sposato 20 anni con una donna dalla quale ha avuto 2 figlie. Dopo aver divorziato dalla prima moglie, ha sposato Chasey quando lui aveva 40 anni e lei 22. Dalla loro unione è nata una figlia, Edison. Lo scorrere del tempo e la routine finiscono per far scemare l'amore di Robert nei confronti della consorte che, sentendosi trascurata, comincia a guardarsi intorno. A quel punto della sua vita lavora part-time in un panificio e part-time in uno studio dentistico. Robert, come abbiamo visto, è sempre impegnato con il corpo dei Vigili del Fuoco. 6 giorni prima della sua morte trascorre una vacanza con moglie e figlia in Messico, senza sapere che sarà morto nel giro di una settimana. Si esamina attentamente la scena del crimine, quella stradina persa nel nulla sulla quale sono presenti i veicoli di Robert e Chasey. Gli oggetti personali di Chasey non sono stati toccati e nemmeno il cellulare della vittima è stato rubato. Robert è stato praticamente giustiziato con una pistola puntata a pochi centimetri dalla sua testa. L'arma del delitto è sparita con l'assassino. Lungo la stradina viene trovato il cellulare della donna che lei ha lasciato cadere mentre fuggiva terrorizzata dall'uomo misterioso che aveva sparato al marito ed ecco perché la sua chiamata al 911 si era interrotta bruscamente. La versione di Chasey sul perché si trovasse lì è la seguente. Lei e Robert avevano deciso di mangiare qualcosa insieme in un ristorante della zona, luogo che avrebbero raggiunto ognuno per conto suo. Ma Chasey aveva sbagliato strada, finendo nel fango, ed era stata costretta a chiamarlo. All'improvviso il famoso sconosciuto era sbucato dal nulla e aveva sparato, rendendo la vedova in un secondo. Appurato che la donna non è in pericolo di vita e che non c'è bisogno di una corsa all'ospedale, viene fatta accomodare nell'auto della polizia. Lì continua a parlare a ruota libera, sempre con il fiatone, gesticolando e spiegando che il suo matrimonio non è dei più felici, che lei e il marito hanno poco tempo per stare insieme, presi come sono dai rispettivi lavori. La complicità che c'era un tempo è ormai svanita e l'incomprensione genera litigi. Dice che Robert voleva divorziare e portarle via la figlia. La vacanza in Messico è stato l'estremo tentativo di salvare l'unione, ma invece di migliorare, le cose sono peggiorate. Quella sera, quando i due coniugi hanno deciso di cenare insieme al Jack in the Box, una sorta di McDonald's, Chasey si trovava ospite a casa di un amico perché aveva voluto allontanarsi dal marito dopo l'ennesimo alterco. L'amico in questione si chiama Michael Garza e non è solo un amico. Lo ammette lei stessa nell'auto dell'agente. Questo, assieme alla modalità dell'omicidio, fa subito intuire che ci sia dell'altro dietro la morte di Robert. Ma una volta controllato l'alibi di Michael, un conducente di camion che risulta essere il possessore di un fucile regolarmente registrato, si è costretti a fare un passo indietro. L'uomo, a quanto è dato sapere, si trova fuori città quella notte. Chasey viene portata in centrale e l'interrogatorio continua. La donna racconta di come Robert le mettesse le mani addosso, afferrandola con forza e procurandole dei lividi. C'è un particolare che salta subito agli occhi di chi esamina gli schizzi di sangue presente sulle sue braccia, sulla spalla e sul collo. Lei dice di aver toccato Robert dopo che gli avevano sparato e quindi il sangue dovrebbe essere colato verso il basso, ma agli esperti risulta il contrario. Significa che era molto vicina a lui quando è successo e il sangue è schizzato verso di lei. Lei ribatte dicendo che non era vicino a lui per niente e che dopo averlo toccato è caduta in una pozza di fango. L'investigatore sa che sta mentendo e le dice chiaramente che deve dire la verità. Non è possibile che qualcuno abbia sparato a distanza ravvicinata a Robert e che lei non abbia visto nulla del criminale. Lei allora afferma di aver visto che l'arma era un fucile da caccia camouflage, con effetto mimetico, come quello che appartiene a Michael, guarda caso. Chasey ne parla come di un amante geloso che aveva già minacciato di uccidere il marito. Potrebbe essere stato lui a sparare a Robert per avere Chasey tutta per sé? Qualche ora di fronte al detective e Chasey confessa che sì, è stato Michael. Gli aveva raccontato che il marito abusava di lei, ma non gli ha mai chiesto di fargli del male. Michael era deciso a fargliela pagare e aveva ideato il piano che poi avevano messo in atto, attirare Robert in quella zona isolata, al buio, per ucciderlo. Chasey si dispera con lacrime invisibili e continua dicendo che all'ultimo istante gli aveva chiesto di non farlo, ma Michael aveva premuto il grilletto. Lei aveva chiamato il 911 ed era stato lui a strapparle il cellulare dalle mani per chiudere la telefonata e gettarlo nel fango. La sua versione vede Michael ossessionato da lei e incapace di sopportare oltre che vivesse con un altro uomo. Ecco il movente. Arrivano i genitori di Chasey che vengono lasciati soli con lei. Strategia utile a chi sta indagando e che spera in altre affermazioni e commenti da parte della sospettata che, in compagnia dei parenti, potrebbe abbassare le difese e dimenticare che la registrazione audio-video continua. E infatti Chasey dice qualcosa di inquietante. Oltre a ripetere che Robert la maltrattava, che voleva cacciarla di casa e tenersi la figlia, aggiunge: «Non volevo che lo uccidesse, volevo solo che lo spaventasse». La madre reagisce con orrore perché ha capito cos'è realmente successo. La figlia non si è trovata tra un marito violento e un amante folle, ma ha architettato tutto assieme a quest'ultimo. Chasey viene arrestata e accusata di associazione a delinquere finalizzata all'omicidio. Ma davvero Robert era uno sposo che alzava le mani tra le mura domestiche? Secondo gli amici che lo avevano soprannominato Gigante Gentile, non era un uomo capace di picchiare una donna. La sua missione nella vita era aiutare il prossimo e detestava la violenza di qualsiasi tipo. Adesso che Chase è in custodia, occorre trovare il suo complice, Michael. Casa sua è vuota e i suoi genitori non sanno dove sia andato. 2 giorni dopo è lo stesso Michael che si presenta in centrale. Scattano le manette e l'accusa di omicidio. Per fare in modo che in tribunale i 2 ricevano la giusta condanna, bisognerebbe trovare l'arma del delitto. 1 mese dopo è esattamente ciò che accade. Un contadino che sta arando il suo campo la riporta alla superficie. Chi l'ha sepolta deve aver pensato che si trattasse di un terreno abbandonato, e invece... È il fucile di Michael che, secondo il GPS del suo cellulare, non si trovava affatto fuori città, ma vicino alla scena del crimine. Lo scambio di messaggi tra lui e Chase parla chiaramente di una donna che vorrebbe che il marito sparisse e scaltramente non parla mai in modo chiaro di omicidio, e l'amante che si fa carico volentieri del problema. Al processo Michael si dichiara non colpevole. La giuria lo condanna a 99 anni di carcere. Per quanto riguarda Chase, gli ultimi sviluppi, inclusa la testimonianza di Michael, hanno aggravato le accuse a suo carico. Adesso anche lei è accusata di omicidio. La difesa cerca di intenerire la giuria dipingendo un tetro quadro in cui una povera donna è stata dapprima maltrattata dal marito e poi costretta dall'amante, altrettanto prepotente, ad attirare Robert in un'imboscata. A pianificare il tutto e a ucciderlo è stato Michael e lei non ha potuto far nulla per fermarlo. L'accusa invece punta il dito proprio contro di lei che aveva altri 3 amanti oltre a Michael. La videocamera collegata al campanello di casa Pointer ha addirittura ripreso Chase e uno di loro che se la svignavano in piena notte per qualche ora di sollazzo, 12 giorni prima dell'omicidio. Interrogati, gli amanti dicono tutti la stessa cosa, che Chase aveva cercato di indurli a fare qualcosa circa la situazione che lei stava vivendo, riferendo delle terribili violenze che accadevano in casa sua. Dal canto suo, Robert non era cieco e si era accorto che la moglie saltava di letto in letto senza remore, ragion per cui si era già rivolto a un avvocato per prepararsi a chiedere il divorzio. Ma l'accordo prematrimoniale firmato al tempo delle nozze avrebbe lasciato Chase senza un soldo. Facile immaginare che lei avesse pensato a un'altra soluzione: diventare vedova e intascarsi l'assicurazione sulla vita del consorte, che ammontava a $680,000. L'accusa per Chase adesso è di omicidio capitale, detto anche omicidio aggravato, che prevede la pena di morte. Riesce a schivarla e viene condannata all'ergastolo senza la condizionale. 3 figlie hanno perso un padre, le prime 2 nate dal primo matrimonio e l'ultima nata dal secondo. Parenti e conoscenti hanno perso un figlio, un amico, un gigante buono, come veniva chiamato. La comunità ha perso un vigile del fuoco che voleva solo far del bene mentre affrontava con coraggio situazioni che mettevano a rischio la sua vita. Ma nemmeno le fiamme più roventi lo avevano preparato al glaciale odio di una donna che lo voleva morto.